Come vi dicevo, oggi vogliamo prima di tutto vedere un'applicazione del teorema di struttura per moduli finitamente generati su un dominio di ideali principali nel caso in cui il dominio è della forma k di x, un k è un campo. E in particolare vogliamo vedere quella che si chiama forma canonica di Jordan, che trovate nella sezione 14 delle dispense e di cui forse avete già sentito parlare in algebra lineare. Sicuramente dall'algebra lineare sapete che diciamo, dato uno spazio vettoriale di dimensione finita e un suo endomorfismo K-lineare, in basi diverse questo endomorfismo sarà rappresentato da matrici diverse ma che sono simili tra loro, cioè legate dalla relazione di similitudine. E quindi, diciamo, di solito diventa interessante trovare un rappresentante nella classe di similitudine che sia, per così dire, più bello degli altri. In certi casi, per esempio, uno vorrebbe trovarne uno che sia diagonale, cioè, cosa che però è possibile solo quando, come ben sapete, l'endomorfismo è diagonalizzabile, cosa che non è sempre vera. E in generale, le forme canoniche servono proprio a trovare dei rappresentanti così, speciali che identifichino la classe di similitudine delle matrici, nel senso che due matrici saranno simili se e solo se hanno la stessa forma canonica. Ora, come si lega tutto questo ai k di x moduli? Il punto fondamentale è che dare un k di x modulo equivale a dare un k spazio vettoriale più un suo endomorfismo k lineare, appunto. Per vedere questo, cominciamo a capire come associare a un k spazio vettoriale V e a un suo endomorfismo k lineare F un k di x modulo. Allora, intanto ricordiamo dallo studio che abbiamo fatto delle algebre, e in particolare abbiamo visto nell'esempio 8.6, che end KV, cioè il sottoanello di end V costituito dagli endomorfismi K lineari, è in modo naturale una K algebra. E allora avevamo visto poi nell'esempio 8.10 che dare un omomorfismo di K algebre da K di X in un'altra algebra equivale semplicemente a scegliere un elemento nell'algebra di arrivo. Quindi in questo caso come elemento scegliamo proprio F. Quindi sappiamo che esiste un unico omomorfismo di K algebre, diciamo beta da K di X in end KV, che manda X in F. Ora, siccome end KV è un sottoanello di end V, posso pensare a questo beta come un omomorfismo di anelli da K di X in end V, che come sappiamo ci dà una struttura di K di x modulo su V. E ora, per ricordarmi che questa struttura di K di x modulo su V dipende da F, per il momento chiamerò con VF il K di x modulo ottenuto in questo modo, anche se insiemisticamente come gruppo abeliano è sempre V da cui sono partito, e non solo, ma insomma, è molto facile vedere, lo lascio come esercizio. Se usiamo la restrizione degli scalari rispetto all'inclusione di anelli di K dentro K di x, la struttura di K modulo, cioè di K spazio vettoriale ottenuta appunto per restrizione degli scalari da VF, è proprio lo spazio vettoriale V da cui siamo partiti. E non solo, ma proprio perché beta di x fa F, è chiaro che rispetto appunto alla struttura di K di x modulo su VF, la moltiplicazione per lo scalare x di K di x agisce precisamente come F, quindi x per V per ogni V nello spazio vettoriale V grande è precisamente F di V piccolo. E quindi, diciamo, tutte le informazioni con cui sono partito, cioè lo spazio vettoriale più l'endomorfismo F, sono recuperate nel K di x modulo VF. Viceversa, se parto da un K di x modulo M, so che lui lo posso vedere come un omomorfismo di anelli, chiamiamolo sempre beta, da K di x in end M. E adesso, di nuovo per quanto visto nell'esempio 8.6, sappiamo che diciamo, end K di x di M è una K di x algebra, in modo naturale, e cioè questo modo naturale è proprio dato dal fatto che questo omomorfismo di anelli beta in realtà ha immagine contenuta in end k di xm, addirittura nel suo centro, ma adesso che sia nel centro in questo momento non ci importa, cioè ci importa che è contenuta in end k di xm, che è sicuramente contenuto in end km, perché ogni endomorfismo k di x lineare di m in particolare è k lineare, e quindi in effetti questo beta ci lo possiamo vedere di nuovo come un omomorfismo di anelli da K di X in End Km. E allora quello che possiamo fare è considerare intanto, chiamo sempre V, il K spazio vettoriale ottenuto dal mio modulo M per restrizione degli scalari, sempre rispetto all'inclusione di anelli di K in K di X, e indico con F la funzione da V in V che manda un elemento V piccolo in XV, dove appunto XV si intende la moltiplicazione per scalari che abbiamo perché siamo su un K di X modulo M che come insieme, come gruppo abeliano, coincide con V. E ora il punto è che siccome sappiamo che l'immagine di beta è contenuta in end Km, questa funzione così definita F è K-lineare. E non solo, a questo punto dovrebbe essere chiaro, di nuovo ve lo lascio come esercizio, che se consideriamo quello che prima abbiamo indicato con VF, ritroviamo precisamente il modulo M da cui siamo partiti. Quindi, insomma, queste due costruzioni sono esattamente l'una all'inversa dell'altra e fanno passare da coppie K spazio vettoriale endomorfismo K lineare a K di X modulo e viceversa. Ecco, notiamo anche, come viene spiegato nell'osservazione 14.1, che insomma, questa corrispondenza si comporta bene rispetto anche ai sottomoduli, nel senso che se abbiamo appunto usando la notazione di prima, K di X modulo VF, quindi costruito a partire dalla coppia V,F, allora un suo sottoinsieme W sarà un K di X sottomodulo se e solo se è un K sottomodulo, cioè K sottospazio vettoriale, e in più è F invariante, nel senso che F di W è contenuto in W, questo perché l'azione di F è precisamente corrisponde alla moltiplicazione per x, e una volta che diciamo, assorbe la moltiplicazione per x, assorbirà e per gli scalari del campo assorbirà anche la moltiplicazione per qualunque elemento dell'anello k di x. Ora, come di solito si fa in algebra lineare, assumiamo che lo spazio vettoriale V da cui partiamo sia di dimensione finita, e che è come dire un k modulo finitamente generato. E come sappiamo, come abbiamo studiato a suo tempo nella restrizione degli scalari, allora il K di X modulo VF associato alla coppia V,F è ancora finitamente generato, appunto come K di X modulo. E quindi a lui possiamo finalmente applicare il teorema di struttura per i moduli finitamente generati su un dominio ideali principali. E quindi questo ci garantisce che lui è, anche in modo essenzialmente unico, una somma diretta finita di K di X moduli indecomponibili, finitamente generati, che precisamente allora sono della forma K di X quozientato per una potenza di un ideale primo, diciamo ideale generato da un P piccolo alla n, dove P piccolo è un elemento irriducibile dell'anello K di X e n è qualche intero maggiore di 0. Notiamo che non ci può essere una parte libera, cioè certo numero di copie di K di X stesso, perché chiaramente K di X ha dimensione su K infinita e sappiamo invece per ipotesi che V ha dimensione finita. Ecco, naturalmente, come abbiamo visto a suo tempo nell'osservazione 5.6, la decomposizione di VF a meno disomorfismo come somma diretta la posso pensare proprio come una vera decomposizione come somma diretta di sottomoduli, e quindi ricordandoci anche dell'osservazione 14.1, alla fine ottengo una scrittura rispetto a una base opportuna del mio endomorfismo F di V, in cui sarà rappresentato appunto da una matrice, per così dire, diagonale a blocchi, dove ciascun blocco rappresenta la restrizione di F ai vari sottospazi corrispondenti ai vari K di X moduli appunto della forma K di X su P alla n. Adesso tutto il problema diventa quello di trovare una buona rappresentazione, cioè una base opportuna per i moduli appunto della forma K di X su P alla n. E adesso in generale su un campo qualunque, da questo punto di vista, quella che di solito si considera è quella che si chiama forma canonica razionale, che però adesso noi non vedremo, diciamo, vediamo un caso un po' più facile, cioè quella che si chiama appunto forma canonica di Giordane, che però funziona solo nel caso in cui il campo è algebricamente chiuso. Quindi adesso supponiamo che K sia appunto algebricamente chiuso, quindi per esempio il campo C dei numeri complessi, e allora il Punto fondamentale è che con questa ipotesi, come dovresti sapere, i polinomi ririducibili in K di X sono solo quelli di primo grado, per cui il nostro P, polinomio irriducibile appunto di K di X, possiamo supporre che sia del tipo X meno A per qualche costante A del campo. Ora, se chiamo W il quoziente appunto K di X su X meno A alla n, come si diceva prima, posso vedere questo W a meno l'isomorfismo direttamente come un K sottospazio vettoriale di V che sia F invariante, quindi F ristretto a W va da W in W ed è sempre definito tramite moltiplicazione per X, quindi manda un elemento, diciamo, classe di G dove G sta in K di X e vedo la classe appunto in K di X su X meno A alla n, appunto F di classe di G sarà semplicemente X per classe di G. Adesso dobbiamo sceglierci una base opportuna di W. Allora, prima di tutto, che dimensione ha W? W, ricordiamoci, è K di X quozientato per un polinomio di grado n, in questo caso X meno A alla n. Ora, non so se avete visto che tale quoziente come K spazio vettoriale ha dimensione proprio n, cioè il grado del polinomio per cui stiamo quozientando. Ora, tutto questo lo rivedremo meglio più avanti perché è un fatto che sarà fondamentale nello studio delle estensioni di campi. Comunque, velocemente vi dico come questo si può vedere adesso a voce, cioè semplicemente osservate che nel quoziente di Kx per l'ideale generato da un polinomio di grado n, diciamo, chiamiamolo H, questo polinomio, quello che succede è che due elementi hanno la stessa immagine del quoziente se e solo se la loro differenza è un multiplo di h, che è come dire se e solo se hanno lo stesso resto della divisione per h. E, come sapete, insomma, la divisione con resto si può fare per polinomi coefficienti in un campo e quindi il resto esiste unico ed è unico come appunto resto, cioè polinomio di grado più piccolo, in questo caso di n o eventualmente 0. E quindi alla fine diciamo, il quoziente li posso identificare ai polinomi appunto di grado più piccolo di n, compreso lo 0, e questo dovrebbe essere chiaro in uno spazio vettoriale di dimensione k perché ha, di dimensione n, scusate, perché ha come base appunto su k i polinomi di grado più piccolo di n a partire da 0, quindi la costante 1, che sarebbe x alla 0, x alla 1, x alla 2 fino a x alla n meno 1. Questa diciamo, è la base più semplice che di solito uno può considerare. Però in questo caso per noi è più comodo considerare una base diversa, cioè non le potenze di x da 0 a n-1, ma le potenze di x meno a da 0 a n-1, proprio perché stiamo considerando il quoziente per il polinomio x meno a alla n. Come vedremo questa base viene più comoda. E in effetti riordiniamo la base per così dire al contrario, cioè in senso discendente, quindi consideriamo la base, vettore di base W1, Wn, dove in generale Wi sarà la classe appunto nel quoziente di x meno a alla n-i. Adesso dobbiamo vedere chi è F di Wi, ricordando che F di Wi è semplicemente xWi e che possiamo pensare a x come a più x meno a. Alla fine sarà semplicemente AWI più X meno A per WI, ma X meno A per WI è come dire la classe di X meno A alla N più 1 meno I. Ora questa è 0 quando I uguale a 1, perché è semplicemente la classe di X meno A alla N, che nel quoziente è chiaramente 0, e altrimenti è precisamente il termine WI meno 1. E quindi in definitiva in questa base F ristretto a W è data dalla matrice indicata nell'equazione 14,1, cioè una matrice che ha tutti A sulla diagonale, 1 immediatamente sopra la diagonale e tutto il resto 0. E una tale matrice si chiama appunto blocco di Jordan. In definitiva, quindi la mia F sarà rappresentata da una matrice diagonale a blocchi, in cui ciascun blocco è appunto un blocco di Jordan, e questa si chiama appunto la forma canonica di Jordan dell'endomorfismo F. E naturalmente l'unicità del teorema di struttura per i moduli finitamente generati si traduce nel fatto che la forma di Jordan appunto è unica chiaramente a meno dell'ordine con cui metto i blocchi, che ovviamente posso variare come mi pare. Passiamo adesso alla sezione 15, dove ci occupiamo del caso in cui l'anello invece è z e quindi ci occupiamo dei gruppi abeliani finitamente generati, visto che gli z moduli sono i gruppi abeliani. E in particolare ci interesseranno i gruppi abeliani finiti. Comunque, cominciamo dal teorema 15.1, che è semplicemente una riformulazione del teorema di struttura nel caso appunto in cui l'anello è Z, quindi per i gruppi abeliani finitamente generati. Chiaramente basta ricordarsi che l'insieme degli ideali massimali di Z non è altro che l'insieme degli ideali generati dai numeri primi, quindi lo possiamo identificare proprio con l'insieme dei numeri primi. E allora l'enunciato sarà che, dato un gruppo abeliano finitamente generato G, esistono unici dei numeri naturali L e LPN al variare di P nei numeri primi e N negli interi positivi, che siano quasi tutti nulli, e tale che G è la somma diretta appunto su P' n maggiore di 0 di Z su P alla NZ elevato alla LPN e somma diretta con Z alla L. Poi è anche chiaro che i termini della forma z su pnz sono finiti, mentre z è infinito, quindi tale gruppo sarà finito se e solo se è L uguale a 0. Quindi, tra l'altro, da questo risulta chiaro che i gruppi abeliani finiti sono precisamente i gruppi abeliani finitamente generati di torsione. Vediamo adesso qualche applicazione del teorema, cominciando dal corollario 15.2, che è la versione per gruppi abeliani del teorema di Silov, che vedremo in seguito in generale per gruppi qualunque. E in effetti l'enunciato del teorema di Silov per gruppi qualunque sarà un po' più complicato, nel caso abeliano si semplifica abbastanza. Quindi supponiamo che G sia un gruppo abeliano di ordine che indichiamo genericamente come prodotto su tutti i numeri primi P di P elevato a un certo naturale NP, ovviamente perché la cosa abbia senso, gli NP devono essere quasi tutti 0. E allora quello che va dimostrato è che per ogni numero primo P esiste un unico sottogruppo HP di G il cui ordine è proprio P alla NP, cioè in altri termini il cui ordine è la potenza massima di P che divide l'ordine del gruppo. E non solo, si può anche dire qualcos'altro, cioè per ogni sottogruppo H, diciamo, di G il cui ordine è ancora una potenza di P, allora necessariamente H è contenuto in questo HP. E in effetti si potrebbe dire un'altra parte che adesso però non ho scritto, che comunque poi vediamo come esercizio e che riprenderemo poi quando faremo il teorema di Silov in versione generale, e cioè che se abbiamo una qualunque potenza di P, diciamo P alla m con m minore o uguale di np, allora esiste effettivamente un sottogruppo di G il cui ordine è proprio P alla m. Naturalmente il fatto che m debba essere minore o uguale di np è una condizione necessaria, come ben sapete, per il teorema di Lagrange. Quindi la cosa non banale è che qui si sta dicendo che che esiste effettivamente un sottogruppo di quell'ordine, cosa che ovviamente il teorema di Lagrange non garantisce. Vediamo adesso la dimostrazione. Allora, intanto per semplicità di notazione supporremo sempre, come al solito, che il gruppo abeliano sia additivo, anche se non lo fosse non è un problema, chiaramente, però adesso per così essere coerenti con la notazione usata finora con i moduli, supponiamo che appunto l'operazione in G sia la somma. Allora, definiamo in realtà semplicemente HP come la P torsione di G per ogni numero primo P. E allora, siccome essendo G un gruppo abeliano finito, abbiamo già osservato prima che G è un Z modulo di torsione, e sappiamo che la somma diretta, ogni modulo di torsione su un dominio di ideali principali è somma diretta delle sue componenti di torsione al variare dei massimali, cioè in questo caso al variare di P sui numeri primi, e quindi G sarà somma diretta su P numero primo di HP. E non solo, insomma, direttamente dal teorema sappiamo che ciascuna HP è una somma diretta finita di gruppi abeliani ciclici della forma, diciamo, z su P alla kz per qualche intero k. E quindi è chiaro che l'ordine di questo HP è ancora una potenza di P, diciamo a priori un P alla n'P per qualche altro intero n'P, che va dimostrato essere proprio uguale a NP. Insomma, una volta che facciamo questo, avremo trovato, dimostrato almeno l'esistenza, cioè la prima parte dell'enunciato, che non ha ancora l'unicità, ma che esiste un sottogruppo di ordine P alla NP. Però appunto bisogna dimostrare che questo N'P è proprio NP. E come facciamo? Beh, come è scritto nella formula, nella metà della dimostrazione, possiamo calcolarci l'ordine di G in due modi. Da una parte, l'ordine G, per definizione, è il prodotto appunto su P' di P alla NP. Dall'altra, siccome P è appunto la somma diretta degli HP, che è come dire il prodotto, visto che sono quasi tutti zero, quindi somma diretta e prodotto coincidono, quindi l'ordine del. Una somma diretta finita, come dire, l'ordine del prodotto, cioè il prodotto degli ordini e per definizione quindi è il prodotto su P di P alla n'P. E adesso abbiamo un'uguaglianza di numeri interi per il teorema fondamentale dell'aritmetica, deve essere necessariamente np uguale a n'P e quindi il nostro HP è effettivamente un sottogruppo, cioè la P torsione è un sottogruppo di ordine P alla np come richiesto. Dobbiamo ancora dimostrare l'unicità di HP come sottogruppo di ordine P alla NP, ma in effetti questo seguirà se dimostriamo direttamente l'ultima parte, cioè che ogni sottogruppo H di ordine una potenza di P, chiaramente con esponente minore o uguale di NP, è contenuto in HP, perché se facciamo questo, allora in particolare un altro sottogruppo, diciamo a priori H'P di ordine sempre P alla NP, anche lui sarebbe contenuto in HP, ma avendo lo stesso ordine sarebbe necessariamente uguale, quindi questo ci dà anche l'unicità. Quindi prendiamo adesso appunto un sottogruppo H di G di ordine una potenza di P, e allora un qualunque suo elemento a piccolo, diciamo di H, ha come ordine per il teorema di Lagrange un divisore dell'ordine di H, però un divisore di una potenza di P è ancora una potenza di P. E quindi, avendo ordine una potenza di P, ha un elemento di P torsione, cioè A appartiene a HP e quindi H è contenuto in HP. A questo punto dovrebbe essere chiaro che il problema di classificare a meno disomorfismo i gruppi abeliani finiti è completamente risolto. In particolare, come viene spiegato nell'osservazione 15.3, possiamo dire precisamente quanti sono i gruppi abeliani finiti, sempre a meno disomorfismo di ordine n per un fissato numero intero positivo n. E siccome un gruppo abeliano finito è di torsione e quindi è somma diretta delle sue componenti di P torsione, variabili di P nei numeri primi, chiaramente due gruppi abeliani finiti dello stesso ordine saranno isomorfi se e solo se le loro P torsioni sono isomorfe per ogni P. D'altra parte, se consideriamo gruppi abeliani di ordine n e scriviamo sempre n come prodotto su P' di P alla np, come abbiamo visto appunto nel corollario 15.2, ogni gruppo abeliano appunto di ordine n ha una componente di P torsione di ordine precisamente P alla np. E quindi a questo punto dovrebbe essere chiaro che se chiamo con ab di n il numero di classi di isomorfismo di gruppi abeliani di ordine n, risulterà precisamente che ab n è il prodotto su P' di ab di P alla np. Quindi tutto sta a vedere quanti sono e poi quali sono, anche quello sarà facile, a meno disomorfismo, i gruppi abeliani di ordine una potenza di P, adesso diciamo P alla K invece di P alla NP per brevità, e dove K sarà un intero positivo, diciamo il caso K uguale a 0 chiaramente banale perché ci sarà solo il gruppo banale. Ora, fissato quindi K positivo, trovare tutti i gruppi abeliani di ordine P alla K a meno disomorfismo è piuttosto facile perché sappiamo che ogni tale gruppo è somma diretta di gruppi ciclici di ordine potenze di P, chiaramente con esponenti minore o uguale di K, e quindi e sappiamo anche che insomma, quando due scritture del genere danno gruppi isomorfi, cioè solo quando compaiono esattamente gli stessi termini a meno dell'ordine, e quindi possiamo esplicitamente trovare appunto tutti i gruppi. Adesso nella prima parte della prima slide di oggi vedete questo per i primi valori di K fino a 4, quindi per K uguale a 1 c'è solo il gruppo ciclico di ordine P, chiaramente, che indico in generale adesso con Cn sempre un gruppo ciclico di ordine n, quindi a meno disomorfismo z su nz. E per K uguale a 2 ce ne sono due, cioè ci sarà il gruppo ciclico di ordine P quadro, CP quadro, oppure CP somma diretta CP, quindi CP al quadrato. Così per K uguale a 3 ci sarà il gruppo ciclico CP cubo, oppure CP quadro somma diretta CP, oppure CP al cubo, quindi tre copie di CP. E così di ordine 4 invece ne avremo addirittura 5, quindi CP alla quarta, CP cubo somma diretta CP, CP quadro somma diretta CP quadro, CP quadro somma diretta CP al quadrato, oppure CP alla quarta. E quindi rispettivamente il numero di classi di isomorfismo di gruppi abeliani di ordine P è 1, di ordine P quadro è 2, di ordine P cubo è 3, di ordine P alla quarta è 5. E così via. È chiaro che insomma, se anche avessimo un K più grande, con un po' più di lavoro, in un tempo finito possiamo scrivere esplicitamente tutti i gruppi di almeno di isomorfismo appunto di ordine P alla K, e in particolare quindi calcolarci questo numero AB P alla K. Osservate che AB P alla K chiaramente non dipende da P, ma solo da K, e in effetti, come viene detto appunto nell'osservazione 15.3, AB P alla K, questa funzione di K è precisamente quella che è nota come indicata con P di K. Adesso sono troppi P, quindi questo P non ha a che fare col numero primo, perché abbiamo visto che non dipende dal numero primo, ma è P per partizione, cioè indica il numero di partizioni di K, dove per partizione si intende il modo di scrivere appunto un intero positivo K come somma di altri interi positivi, indipendentemente dall'ordine. Quindi per esempio, appunto, come viene spiegato lì, cioè le partizioni di 4 sono 5 perché appunto potete scrivere 4 come 4 oppure 3 più 1 o 2 più 2 o 2 più 1 più 1 o 1 più 1 più 1 più 1. Va detto che questa funzione P di K è molto famosa e studiata in matematica e non è nota al momento una formula esplicita che per me è chiusa, diciamo, che permette di calcolarla per ogni intero. Però, diciamo, come dicevo, se avete un fissato intero potete sempre determinarla in un tempo, con un numero finito di passi e anche abbastanza velocemente se il numero non è troppo grande. Poi, in pratica, negli esempi che vedremo, negli esercizi, difficilmente penso ci capiterà mai di avere potenze di un numero primo maggiori di 4, quindi diciamo valori di P di K per K maggiore di 4 che abbiamo già visto finora, non penso che li incontreremo. Invece, per concludere questa parte, forse vale piuttosto la pena di fare un esempio che trovate nella seconda parte della slide, in cui vediamo che effettivamente quando abbiamo gruppi di ordine un numero che non è una potenza di un primo, ma diciamo nella cui fattorizzazione compaiono almeno due primi distinti, come dicevamo prima, il numero di classi di isomorfismo lo calcoliamo semplicemente come prodotto delle classi di isomorfismo delle singole potenze dei fattori primi che compaiono, e quindi qui vediamo il caso di cui il numero è 72. Chiaramente 72 si fattorizza come 2 alla terza per 3 alla seconda, quindi AB di 72 sarà AB di 2 alla terza per AB di 3 alla seconda, e sappiamo appunto che AB di P alla terza è 3, di P alla seconda è 2, quindi in totale sarà 3 per 2, 6, quindi ci saranno 6 gruppi abeliani a meno di isomorfismo di ordine 72. Ecco, è anche facile scriverli esplicitamente, visto che sappiamo come scrivere separatamente i gruppi di ordine P cubo e P quadro, cioè in questo caso 2 alla terza 8 e 3 alla seconda 9, e semplicemente poi facendo i possibili prodotti o somme dirette, che è lo stesso dei gruppi dei due tipi, otteniamo tutti i possibili gruppi di ordine 72. Qui sono scritti esplicitamente, diciamo sulla sinistra li ho scritti usando la decomposizione nella forma che abbiamo usato noi, come appunto somma diretta di indecomponibili, quindi avremo separatamente nella parte di due torsione, diciamo, possiamo avere C8, C4 somma diretta C2 o C2 al cubo, e per la parte di tre torsione C9 o C3 al quadrato, e combinando abbiamo 3 per 2, 6, 6 possibili combinazioni, lì sono scritte tutte esplicitamente. E sulla destra vi ho fatto anche vedere come uno potrebbe raccogliere i termini nella forma che vi dicevo, alternativa, in cui scrive come somma diretta di gruppi ciclici che coinvolgono, diciamo, il numero minore possibile di addendi, e in cui, diciamo, i termini sono ordinati diciamo, in ordine, in questo caso decrescente i numeri, cioè che, come dire, che gli ideali per cui sto quozientando z sono in ordine crescente. Quindi, per esempio, appunto C8 somma diretta C9, che è il primo, è come dire C72, perché sapete, insomma, dal teorema cinese del resto che avete questo isomorfismo, e così se avete il secondo, C8 somma diretta C3 al quadrato, è come dire C8 somma diretta C3, che è sempre C24 per il teorema cinese. e poi vi rimane fuori una coppia di C3 che lasciate da sola e così via negli altri casi. Tornando alle dispense, vogliamo adesso vedere un'altra applicazione del teorema di struttura per i gruppi abeliani finiti e cominciamo da una definizione, quindi la 15.4, che forse non avete visto in algebra 1, diciamo, la diamo solo per i gruppi finiti, si potrebbe dare in certi casi anche per gruppi non finiti, ma ci limitiamo a questo, quindi diciamo che l'esponente di un gruppo finito G è il più piccolo intero positivo, che indichiamo con expg, tale che ogni elemento g piccolo del gruppo elevato a expg fa 1. Notate che qui adesso il gruppo non stiamo assumendo al momento nemmeno che sia abeliano, quindi chiaramente l'operazione la indichiamo genericamente col prodotto, quindi e non più con la somma. Ecco, notiamo, come viene spiegato nell'osservazione 15.5, che siccome dato un elemento g piccolo, abbiamo che g piccolo, diciamo la k fa 1, cioè l'elemento neutro del gruppo, se e solo se k è un multiplo dell'ordine di g, chiaramente avremo che per ogni elemento g piccolo del gruppo g alla k fa 1 se e solo se k è un multiplo simultaneamente di tutti gli ordini degli elementi del gruppo e quindi il più piccolo intero, che per definizione è l'esponente del gruppo, sarà precisamente il minimo comune multiplo di tutti gli ordini degli elementi del gruppo. E quindi, tra l'altro, siccome tanto questo ci dice che questo numero esiste, è finito, ma in realtà possiamo dire qualcosa di più preciso, cioè che l'esponente del gruppo è un divisore dell'ordine del gruppo e questo segue dal teorema di Lagrange perché l'ordine del gruppo è in particolare un multiplo dell'ordine di ogni elemento, quindi è un multiplo del minimo comune multiplo degli ordini di tutti gli elementi. La proprietà che ci interessa di questo esponente è il corollario 15.6, che ci dice che se G è un gruppo abeliano finito, allora l'esponente di G è uguale all'ordine del gruppo G se e solo se il gruppo G è ciclico. E adesso, come vedremo per la dimostrazione, appunto useremo il teorema di struttura per i gruppi abeliani finiti e questo ci permetterà di dare una dimostrazione piuttosto facile. Va detto che questo corollario, può essere dimostrato anche in altro modo, senza dover ricorrere al teorema di struttura, con una dimostrazione un po' più complicata, ma in realtà neanche tanto. Vediamo quindi la dimostrazione. Un'implicazione molto facile, cioè se G è ciclico, diciamo generato da un elemento G piccolo, allora l'ordine di questo G piccolo, come ben sapete, è proprio l'ordine del gruppo e quindi, siccome l'esponente è un multiplo dell'ordine di ogni elemento, cioè il minimo comune multiplo di tutti gli ordini, in particolare sarà un multiplo dell'ordine di G piccolo, cioè dell'ordine del gruppo. E d'altra parte, però, come avevamo detto nell'osservazione di prima, è anche vero il contrario, cioè che l'ordine del gruppo è un multiplo pure dell'esponente e quindi i due sono uguali. Passiamo al viceversa, quindi supponiamo che l'esponente di G sia uguale all'ordine del gruppo e vogliamo dimostrare che il gruppo G è ciclico. E allora adesso qui usiamo il teorema anche nella forma più debole, semplicemente per dire che un gruppo abeliano finito è somma diretta di gruppi ciclici finiti. Quindi diciamo G lo possiamo scrivere come una somma diretta per I che va da 1 a S di CLI, dove appunto CLI è un gruppo ciclico di ordine un certo LI. E possiamo anche scriverlo come prodotto, tanto somma diretta e prodotto è la stessa cosa, visto che adesso stiamo usando notazione moltiplicativa, forse è più naturale scrivere come prodotto per I che va da 1 a S di CLI. E a questo punto quello che ho osservato è che in un prodotto di due gruppi l'esponente diventa il minimo comune multiplo dei due esponenti. Questo dovrebbe essere chiaro se pensate al fatto che appunto l'esponente di un gruppo è il minimo comune multiplo degli ordini dei suoi elementi e che in un prodotto l'ordine di una coppia è precisamente il minimo comune multiplo degli ordini dei due termini. E mettendo insieme queste cose dovrebbe essere chiaro appunto che l'esponente in generale di un G1 per G2 con G1 e G2 gruppi finiti è proprio il minimo comune multiplo fra l'esponente di G1 e l'esponente di G2, diciamo perché entrambi sono precisamente coincidono con il minimo comune multiplo fra tutti i possibili ordini degli elementi sia di G1 che di G2. A questo punto si può concludere facilmente, come viene illustrato dalla formula in cui si fa vedere che l'ordine del gruppo, da una parte, siccome il gruppo è prodotto dei CLI, è precisamente il prodotto degli LI, dall'altra, siccome per ipotesi l'ordine del gruppo coincide con l'esponente del gruppo, abbiamo appena detto che l'esponente del gruppo è il minimo comune multiplo degli esponenti dei CLI, e però sappiamo, perché abbiamo già dimostrato l'altra implicazione, che essendo i CLI ciclici, gli esponenti dei CLI sono precisamente gli LI. Quindi in definitiva abbiamo che il prodotto degli LI è uguale al minimo comune multiplo degli LI. E adesso sapete sicuramente che il minimo comune multiplo coincide col prodotto solo quando i numeri sono a 2,2 coprimi. Quindi gli LI sono a 2,2 coprimi, ma allora possiamo applicare il teorema cinese del resto, insomma, se volete per induzione su S, e ottenere che, appunto, siccome il prodotto di gruppi ciclici di ordini coprimi è ancora ciclico, otteniamo appunto che G è ciclico. Ecco, come viene spiegato nell'osservazione 15.7, l'ipotesi che il gruppo sia abeliano nel corollario 15.6 è essenziale. In effetti, se prendete il primo esempio che conoscete di gruppo non abeliano, cioè S3, quello ha lo stesso la proprietà che l'esponente coincide con l'ordine, cioè S3, come sapete, è un gruppo di ordine 6, e in S3 ci sono, a parte l'elemento neutro che è ordine 1, le trasposizioni che hanno ordine 2 e i tre cicli che hanno ordine 3. Quindi l'esponente è il minimo comune multiplo degli ordini, cioè il minimo comune multiplo fa 1, 2, 3, e quindi è proprio 6, e quindi coincide con l'ordine. Vediamo infine il corollario 15.8, che ci dice in generale che se abbiamo un dominio A e un sottogruppo finito di A*, allora quel sottogruppo è necessariamente ciclico. Con A* naturalmente intendo il gruppo moltiplicativo degli elementi invertibili rispetto al prodotto. Poi a noi interesserà in realtà soprattutto il caso particolare in cui prendiamo un campo finito, K, diciamo, e allora K star, che come sapete è tutto K meno lo 0, ovviamente è finito, e quindi è un sottogruppo finito di se stesso e quindi è ciclico. E come ulteriore caso particolare, come sapete, tra i campi finiti ci sono quelli della forma z su pz con p un numero primo, e quindi otteniamo che z su pz star è ciclico. Ora, in seguito vedremo che esistono campi finiti anche non della forma z su pz, e sarà utile sapere appunto che per tali campi K succede che K star è ciclico. Vediamo allora la dimostrazione. Prendiamo un sottogruppo G finito di A star e indichiamo con n il suo ordine e con d il suo esponente. Allora, per definizione di esponente, abbiamo che per ogni elemento G piccolo di G, G alla D fa 1. Questo però è come dire che G piccolo è radice del polinomio a coefficienti in A x alla D meno 1. Ora dovreste sapere da algebra 1 che un polinomio di grado D coefficienti in un dominio ha al massimo D radici. E d'altra parte questo polinomio per ipotesi ha n, almeno n radici, cioè tutti gli elementi di D del gruppo G. E quindi concludiamo che n deve essere minore o uguale di D. D'altra parte sappiamo anche che per l'osservazione 15.5 che d divide n, quindi d è minore o uguale di n, e quindi necessariamente n è uguale a d, e allora concludiamo che g è ciclico per il corollario 15.6. Per concludere, come esercizio, vediamo nella slide successiva di stabilire la struttura del gruppo moltiplicativo z su nz star per n intero positivo qualunque e non solo per n', che come abbiamo appena visto in quel caso il gruppo risulta ciclico. Se scriviamo come al solito n come il prodotto sui primi p di p alla np, quindi con np naturali quasi tutti 0, dovreste già sapere dal teorema cinese del resto, visto in algebra 1, che per i gruppi moltiplicativi vale che ancora abbiamo la decomposizione usuale, cioè z su nz star è isomorfo al prodotto appunto su p' di z su p alla np z star. Diciamo, questo, se volete, è un caso particolare del teorema cinese nel caso degli anelli, nel senso che senza gli star avete gli stessi isomorfismi di anelli, quindi passando alla parte moltiplicativa degli anelli ottenete precisamente questo isomorfismo di gruppi moltiplicativi. Quindi siamo ricondotti a capire com'è la struttura del gruppo z su p alla kz star, dove p è un numero primo e k è un intero positivo. E sappiamo già che quando k uguale a 1 il gruppo risulta ciclico. E ora quello che va dimostrato e che è enunciato qui è che ci sono, diciamo, due comportamenti diversi a seconda che primo p sia dispari oppure sia 2. Nel caso in cui p sia un primo dispari, allora quello che succede è che z p alla kz star è sempre ciclico, e diciamo, di ordine, come dovreste sapere, è precisamente il valore della funzione di Eulero calcolato in P alla k, che è appunto P alla k-1 per P meno 1. E invece, quando il primo è 2, succede che z su 2 alla kz star, che è ancora un gruppo di ordine 2 alla k-1, sarebbe per 2 meno 1 che fa 1, quindi semplicemente 2 alla k meno 1, però in generale non è ciclico e diciamo nel caso significativo quando k maggiore di 1 risulta precisamente il prodotto di un gruppo ciclico di ordine 2 alla k meno 1, 2 per un gruppo ciclico di ordine 2. E notate che non stiamo considerando il caso k uguale a 1, ma in quel caso è banale perché z su 2z star è il gruppo banale con un solo elemento. E notate che d'altra parte per k maggiore o uguale di 2 questo gruppo non è mai ciclico se non quando k è proprio 2, perché per k uguale a 2 il gruppo ciclico di ordine 2 alla k-2, cioè 2 alla 0, è ancora il gruppo banale, quindi tutto si riduce a C2 a meno l'isomorfismo. Effettivamente z su 4z star, come ben sapete, è isomorfo a C2. Assumendo questi due fatti, risulta facile vedere che z su n z star è ciclico se e solo se n assume uno di quei valori indicati, cioè 1, 2, 4, oppure una potenza positiva di un primo dispari, quindi p alla k, oppure 2 per p alla k. E, diciamo, la verifica ve la lascio come esercizio, cioè è molto facile vedere che per questi valori di n, appunto, il gruppo z su n z star è ciclico, e per il viceversa dovete semplicemente usare il fatto che avete la decomposizione scritta sopra di z su n z star come prodotto sui vari primi, e che in tutti gli altri casi nel prodotto compaiono almeno due fattori di ordine pari, e a quel punto dovreste facilmente dedurre che allora il gruppo risultante prodotto non può essere ciclico. Vediamo adesso le dimostrazioni di questi due fatti, che sono per certi versi simili, e siccome quella del secondo punto risulta leggermente più facile, cominciamo da quella che trovate nella slide successiva. E dico che ci basta dimostrare che classe di 5 in z modulo 2 alla kz star ha ordine 2 alla k-2, perché se facciamo questo, poi possiamo considerare il sottogruppo, chiamiamolo H, generato appunto dalla classe di 5, che sarà un gruppo ciclico proprio di ordine 2 alla k-2, e il sottogruppo chiamo k generato da classe di meno 1, che sarà costituito chiaramente solo da classe di 1 e classe di meno 1, e notate che sono due elementi distinti perché qui k piccolo stiamo assumendo che sia almeno 2, quindi siamo almeno in z modulo 4z star, dove classe di 1 appunto è diversa da classe di meno 1. E notate poi che questi due sottogruppi HK hanno intersezione banale. E questo perché ogni elemento di H, essendo una potenza di 5, è congruo a 1, a congruo 1 modulo 4, a differenza di classe di meno 1. E quindi, una volta che sapete questo, avete sicuramente visto in algebra 1 che se considerate il sottoinsieme HK, che poi sarà un sottogruppo, visto che qui sono tutti i sottogruppi normali, di z su 2 alla kz star, lui ha come ordine precisamente il prodotto degli ordini dei due sottogruppi, che andrebbe diviso per l'ordine dell'intersezione, che però è 1, e quindi in definitiva HK ha ordine 2 alla K-2 per 2, cioè 2 alla K-1, che è proprio l'ordine di tutto il gruppo Z su 2 alla KZ star. E quindi concludiamo che Z su 2 alla KZ star è uguale a HK, che però, come ben sapete, insomma, se volete l'abbiamo anche rivisto con i moduli, è isomorfo a H per K, e quindi proprio a C, 2 alla K-2 per C2, come dovevamo dimostrare. Dobbiamo allora dimostrare che l'ordine di classe di 5 è proprio 2 alla K-2, e per questo ci basta far vedere che 5 elevato alla 2 alla K-2 è uguale a DK per 2 alla K più 1 per qualche intero dispari di K. Infatti questa uguaglianza implica chiaramente che classe di 5 alla 2 alla K-2 fa classe di 1. Questo ancora non dimostra che l'ordine è proprio 2 alla K-2, ma a priori l'ordine è un divisore di 2 alla K-2, che però vuol dire ancora una potenza di 2, eventualmente di esponente inferiore a K-2. Però per dire che l'ordine è proprio 2 alla K-2 basta far vedere che l'esponente immediatamente più piccolo non va bene, cioè che 2 alla K-3, cosa che naturalmente ha senso solo quando k è maggiore o uguale di 3, non realizza l'uguaglianza, cioè che classe di 5 alla 2 alla k-3 non è classe di 1, ma questo appunto perché si sta assumendo che valga la stessa uguaglianza anche con k-1, quindi 5 alla 2 alla k-3 sarà dk-1 2 alla k meno 1 più 1, e quindi la classe modulo 2 alla k di 5 alla 2 alla k meno 3 non è classe di 1, e quindi l'ordine è proprio 2 alla k meno 2. Adesso il fatto che questa uguaglianza valga per ogni k appunto maggiore o uguale di 2 è un facile conto che si fa per induzione, cioè il caso base k uguale a 2 è immediato perché abbiamo 5 alla 2 alla 0, cioè 5 che è uguale a 1 per 2 alla seconda più 1, quindi in questo caso di 2 uguale a 1, che è un numero dispari. Il passaggio induttivo da k a k più 1, si tratta di calcolarci 5 alla 2 alla k meno 1, che sarà 5 alla 2 alla k meno 2 al quadrato, e andando a sostituire per induzione appunto 5 alla 2 alla k meno 2 di k 2 alla k più 1, e svolgendo il conto, adesso potete leggere i dettagli, arrivate all'espressione richiesta, in cui quindi dk più 1 per 2 alla k più 1 più 1, in cui dk più 1 è esplicitamente dato da dk al quadrato per 2 alla k meno 1 più dk, e questo è ancora dispari perché è la stessa classe di congruenza modulo 2 di dk, dato che 2 alla k meno 1 è sicuramente pari, visto che k meno 1 è maggiore di 0, siccome stiamo assumendo che k sia maggiore o uguale di 2. Vediamo infine la dimostrazione del punto 1 che trovate nell'ultima slide. In questo caso dico che basta trovare due elementi, diciamo classe di A e classe di B, questa volta in z modulo p alla kz star, dove p è un primo dispari e k è maggiore o uguale di 1, con le proprietà che l'ordine di classe di A sia p-1 e l'ordine di classe di B sia p alla k-1. Perché se facciamo questo, poi analogamente a prima possiamo considerare il sottogruppo H generato dalla classe di A, K generato dalla classe di B, e sono sottogruppi ciclici di ordine rispettivamente P-1 e P alla K-1, e in particolare hanno ordini coprimi, e quindi l'intersezione tra i due sottogruppi è necessariamente solo l'elemento neutro. E allora, come prima, il prodotto HK avrà ordine precisamente il prodotto degli ordini dei due sottogruppi, cioè P-1 per P alla K-1, che è proprio l'ordine di tutto il gruppo Z modulo P alla KZ star. E quindi, esattamente come prima, deduciamo che Z modulo P alla KZ star è uguale a HK, che è isomorfo H per K, cioè CP-1 per CP alla K-1. E a differenza di prima, però, stavolta, proprio perché gli ordini sono coprimi, per il teorema cinese del resto, concludiamo, se volete, che il gruppo complessivo è ciclico, cioè è CP alla K-1 per P-1. Cominciamo a vedere l'esistenza dell'intero A, la cui classe ha ordine proprio P-1, e punto cruciale è che noi sappiamo che Z modulo PZ star è ciclico, quindi esisterà un intero C, tale che la classe di C in Z modulo PZ star è un generatore, quindi ha ordine P-1. Adesso quello stesso intero C, se lo guarda in Z modulo P alla KZ star, avrà ordine che è un multiplo del suo ordine in Z modulo PZ star, cioè di P-1. Questo perché chiaramente è C elevato all'ordine di classe di C in Z modulo P alla KZ star fa 1 modulo P alla K, e quindi a maggior ragione anche modulo P. Quindi otteniamo che l'ordine di classe di C sarà della forma m per P-1 per qualche intero positivo m, e a questo punto, per una proprietà elementare, diciamo, dell'ordine degli elementi di un gruppo che dovreste ben conoscere, se definisco classe di A come classe di C alla m, allora l'ordine di classe di A è proprio P-1. Come ultima cosa, vogliamo far vedere che si può definire come B semplicemente P più 1, e quindi dimostrare che classe di B ha ordine P alla K-1, e analogamente a prima facciamo vedere che per ogni K appunto maggiore o uguale di 1 vale che B alla P alla K-1 è uguale a un certo dk per P alla K più 1, dove questa volta dk è non divisibile per P. E analogamente ancora prima si procede per induzione su k, il caso k uguale a 1 è immediato, funziona con d1 uguale a 1, il passaggio induttivo è, ci calcoliamo b alla p alla k come b alla p alla k-1 alla p, e andando a sostituire appunto d alla k per p alla k più 1 al posto di b alla p alla k-1, abbiamo da fare una potenza di un binomio, sapete come si sviluppa, e alla fine diciamo avete la scrittura richiesta, cioè come dk più 1 per p alla k più 1 più 1, in cui dk più 1 è l'espressione che trovate scritta lì in fondo, cioè come dk più una certa sommatoria, in cui per concludere che tutto è ancora non divisibile per p, basta far vedere che ciascun termine di questa sommatoria è divisibile per p, cosa che è molto facile da vedere. Vi faccio solo notare che si usa in modo essenziale il fatto che pi è maggiore o uguale di 3, perché cioè, a un certo punto il termine della sommatoria per i uguale a 2 è dato, diciamo, la potenza di pi può anche essere 0 quando k è precisamente 1, ma c'è davanti il coefficiente binomiale pi su 2 che appunto è divisibile per pi quando pi è almeno 3. Per oggi è tutto, la prossima volta andremo avanti a fare un po' di esercizi di ricapitolazione sui moduli in generale e sui gruppi abeliani in particolare.